Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ciao all'ospite di oggi, che era anche l'ospite dell'altra settimana, Franco Zorzon. Ciao Franco.
Ciao Giuliana.
In questa occasione noi oggi non parleremo di libri, ma di un altro aspetto della tua vita, che è una vita lavorativa che è data da quanti anni circa?
Ma, allora, io ho chiuso la mia attività libraria nel 2013, poi ho continuato senza libreria fisica nel mondo dei libri come consulente o anche commercialmente, ho aiutato mio padre nel proseguire l'attività editoriale fondando una nuova casa editrice. E recentemente, diciamo oramai saranno tre anni e mezzo, lavoro per una ditta che è specializzata nell'acquisto da fallimenti dei generi merceologici più svariati.
Più svariati, che significa abbigliamento, arredamento, giocattoli, ferro battuto, chi più ne ha più ne
metta? Impianti elettrici, veramente tutto quello che è pensabile che si possa acquistare in un negozio, no? in qualsiasi tipo di negozio. No? Non c'è una preclusione per nessun genere.
Per nessun genere. Com'è stato il passaggio dal libro, che in effetti non è precluso a nessun argomento, perché questo parallelo lo possiamo fare, un libro ti dà sempre tutto.
È una buona palestra, sicuramente.
È una buona palestra.
Sì, sicuramente. Anche perché devi immaginare una cosa, che nell'attività che oggi svolgo per conto di questa ditta, ovviamente io sono un semplice dipendente, no? Quindi come dire, sono un esecutore, no? Ma il fatto di essere un esecutore non preclude la possibilità di essere un suggeritore.
Ah, certo.
Oppure anche di dedicarmi a una sorta di intermediazione o di dialogo con un possibile compratore di questa merce che è stata acquistata dai fallimenti, no? Questa cosa presuppone un dialogo, no?
Certo.
E ovviamente il fatto di aver esercitato per tanti anni un'attività come così particolare come quella del libraio sicuramente aiuta.
Aiuta a focalizzare i problemi, no? Penso anche a schematizzare l'utile, il dilettevole, il vendibile,
sì.
L'acquisibile,
sì.
È vero, no?
Ma sì, perché c'è. Beh, allora, innanzitutto va proprio detto, no? Che ne parlavamo prima fuori trasmissione, no?
Sì.
Io quello che ho imparato è che nel concorrere a queste gare, no, che sono aperte, no, voglio dire, non sono gare chiuse, chiunque può teoricamente parteciparvi, ma l'aspetto economico è una parte importante, no? Ma non è decisiva. Quello che conta è l'incredibile rete, l'incredibile serie di contatti che certe persone hanno per poter vendere generi merceologici così diversi. Questo presuppone uno sguardo,
sì,
che alcuni potrebbero limitare al nord Italia, altri lo possono estendere all'Italia tutta, altri lo possono estendere all'est Europa, altri lo possono estendere a paesi extraeuropei come l'Africa, no? Quindi è affascinante sotto questo punto di vista. Anche perché tra l'altro può capitare un aspetto, no? Qualche volta in questi fallimenti ci sono delle tecnologie che sono, per esempio, soggette al fatto che sono diventate antiche, no? Per esempio, non so, l'illuminazione, no?
Sì.
Negli ultimi anni abbiamo avuto uno sviluppo tecnologico anche in questo, no? Le lampadine, no?
Sì.
Consumano di meno, danno più luce, no?
Certo.
Però è anche possibile che in altri mercati, no, questa come dire, questa cosa così radicale, no? Di cambiamento, no? Di velocità con cui questo aspetto è avvenuto da noi, lì siano ancora in una cosiddetta, non dico età della pietra, no? ma siano come una generazione indietro.
Ah,
no?
Certo.
Quindi per loro magari quello che per noi oramai non serve più, per loro è necessario.
Certo.
Io mi ricordo che alla fine degli anni 90 feci un bellissimo viaggio in Messico, no? E mi accorsi, la prima cosa che mi accorsi, è che il paese era... come dire, si girava con il famoso maggiolone Volkswagen, no?
Sì.
Che era sparito da anni dall'Europa, non li vedevi più,
certo.
Tutti là, no? Quindi evidentemente ci sono mercati, no? Che poi spostano beni che nel frattempo sono stati ritenuti non più consoni, no? Nel
sì.
caso del maggiolone probabilmente i consumi, no? Cioè una certa tecnologia che era diventata obsoleta, ma assolutamente valida e concorrenziale per mercati meno...
Ma qui c'è da chiedersi il deprezzamento dell'oggetto, perché rivendendolo appunto in un luogo ancora ambito posso livellare e arginare il deprezzamento che naturalmente potrebbe avere in Europa, no? Anche questo è il discorso.
Anche questo, ma naturalmente
certo.
Questo discorso, si torna al discorso di prima, presuppone una visione, no?
Certo.
Una visione, una rete di collegamento e di competenze di cui il denaro è solo una parte marginale. Non irrilevante ovviamente, no?
ma
marginale.
Che tipo di contatti avete fra vari acquisitori, varie società? Perché a questo punto
probabilmente questo bisognerebbe chiederlo al mio proprietario, ma ti potrei rispondere che certamente questi contatti si acquisiscono nell'arco di una vita di esperienza, e poi in certe situazioni magari più complesse ci si avvale di figure professionali specifiche, no? Per esempio consulenti che nei campi specifici di acquisizione del prodotto conoscono quel mercato, quello specifico mercato, no? E quindi sono loro che ti danno i contatti a cui rivolgersi.
Quindi esiste un mercato d'arte, è sempre esistito, l'asta è sempre esistita, e ci saranno quindi anche delle nuove aste di questo tipo qua, di questo argomento qua.
Oserei dire che sono continue.
Sono continue. Consulenti, dicevi, che a questo punto possono avere le competenze più varie, più incredibili.
Sì, molto spesso sono competenze specifiche.
Perché, vabbè, c'è la competenza sull'oggetto di mercato e c'è la competenza sul mercato o su tanti mercati, cioè la cultura diventa interdisciplinare.
Sicuramente. Comunque parliamo sempre di una realtà commerciale, no? E nella realtà commerciale si è abituati a non essere monotematici, se vogliamo, no? Quindi una volta abituati a questo tipo di business, chiamiamolo così, probabilmente anche lo stesso consulente non offrirà i suoi servizi sulla base di una singola competenza specifica. Probabilmente
no.
Anche lui nell'arco degli anni ha allargato la sua gamma di esperienze.
Ci sono criteri di acquisizione, qualcosa più o meno lo stai ventilando, perché dici che certi mercati si possono spostare dall'Italia all'Africa addirittura, eccetera. Visionare la merce è uno dei passaggi, ma a volte anche visionare la merce può essere fuorviante.
Ma diciamo che è un mestiere complicato per un fatto, che tu partecipi a una gara in cui hai una lista di valore e un prezzo di base d'asta, no? Quindi in teoria è tutto molto trasparente.
Sì.
Ti viene anche concesso dalla persona preposta dal tribunale, che spesso è il curatore fallimentare, no? È la figura del curatore fallimentare, che ti dice: se vuoi puoi venire a visionare, no, in questa logistica la merce che andrai a tentare di comprare, no?
Sì.
È pur vero però che non ti è concesso di verificare, no? Quindi è tutto molto visivo, no? Ti spiego che a volte può capitare che tu entri dentro capannoni di migliaia di metri quadri che magari, non so, hanno 300, 400, 500, 1000 bancali. Come fai? No?
Certo.
C'è una qual forma di istinto che probabilmente solo con l'esperienza, no, viene affinato, no? E poi ovviamente entriamo nel mio campo specifico, no? Io insieme a qualche altra persona, il mio compito è spesso quello di andare nelle logistiche una volta che la gara è stata aggiudicata e verificare immediatamente che ci sia questa famosa corrispondenza tra quanto stabilito da tribunale curatore e quanto effettivamente, no?
Certo.
Ecco, ti posso dire, oramai lo posso dire con un'esperienza di diversi anni,
certo,
che non c'è mai congruità e spesso manca merce, no? Cioè, voglio dire, non ce n'è mai in più, ce n'è sempre in meno, no?
Quindi la quantità non è stata verificata prima?
Questo è, allora,
Sì.
Allora ti posso dire che è un argomento molto spinoso, perché il curatore fallimentare, voglio dire, deve avere una sua responsabilità. È pur vero che la facoltà di un curatore è quella di avvalersi del fallito, no? Quindi tante volte è possibile che certi valori e certe cose stabilite siano sulla base di quanto c'è stato nel dialogo tra le due parti, no? Se una delle due parti non ha detto esattamente quanto è effettivamente, allora andiamo incontro appunto a quello che noi verifichiamo. Ti posso dire che oramai è consuetudine, si può stabilire che non è una cosa che riguarda il tipo di condotta del mio proprietario, ma credo che sia una condotta di tutti quelli che partecipano a questa cosa specifica, che c'è una specie di accettazione, no? Accettazione passiva di una mancanza, purché non sia scandalosa, no? Io te la misurerei intorno al 3% del valore della gara, no?
Ecco.
Se prendiamo per esempio 100.000 euro di valore stabilito dal tribunale, potrebbe essere tollerato 3.000 euro di differenza. E chiaramente i valori salgono, ma salgono in rapporto, possono salire in rapporto al valore complessivo, no? Un milione di euro sono sempre 30.000 euro, no? Ma
certo,
il valore è quello, la proporzione è quella.
È quella. Il fallito in che misura ne viene avvantaggiato?
Ma il fallito, ti posso fare un'esperienza personale,
sì,
no? Perché io stesso sono stato un fallito, no?
Sì.
Quindi io ti posso dire che più attori partecipano a un fallimento, maggiore sarà il vantaggio per il fallimento stesso, no? E quindi, per esempio, nel mio caso,
sì,
mi ricordo che tutti gli asset che io avevo a disposizione, un capannone in zona industriale,
sì,
qui a Trieste, il monte merci di libri che erano 500.000 volumi, e ne parlò anche Floris a Ballarò,
sì,
perché rischiavano di andare al macero. E poi 1.300.000 euro periziati di valore di copertina della casa editrice di Te lo Svevo. Bene, questi tre valori messi assieme sono stati venduti per 106.000 euro complessivi.
Caspita.
Il capannone era, solo il capannone era 470 metri quadri soppalcato in acciaio, quindi vuol dire che la sua dimensione reale era almeno 700.
Ma tu pensa.
Sì, sì.
Mentre se
ci fossero stati
altri attori,
avremmo parlato di cifre completamente diverse, no? Ora sono passati più di 10 anni, io mi sono messo il cuore in pace, se vogliamo, no?
Certo.
E devo anche dire, perché tante volte sei aiutato, no, dalla vita,
sì,
tu mi hai fatto una domanda tempo addietro, no? Perché prima di tutto siamo amici,
certo,
e tu una volta mi chiedesti, no, come ho assorbito, no, questa sventura apparente.
Sì,
no?
Anche perché io stessa l'ho vissuta nella mia persona ancora quando ero bambina,
sì,
quindi sono sensibile alla voce fallimento.
Sì, sì, sì. Io devo dirti che l'ho assorbita bene, perché il mestiere è cambiato drasticamente, a tal punto che potrei dirti che forse... È vero che io ho chiuso per colpa di un incidente, cioè io nel 2010 partecipai a una gara d'appalto col Ministero degli Affari Esteri per un valore che sfiorava il milione di euro, per guadagnarne poco più di 50.000, e mi ricordo che scelsi l'estate sbagliata, perché non tutti forse lo ricordano, ma l'estate del 2010 era l'estate in cui cadeva il governo Berlusconi e si insediava il governo tecnico di Monti. E ovviamente si diceva che non c'erano neanche i soldi liquidi forse per pagare le pensioni,
sì,
e la prima cosa che fece Monti fu di non dare soldi ai ministeri, e quindi il mio ministero di pertinenza, che doveva liquidare le mie forniture, non pagò. Ecco. Io ricevetti la prima tranche di pagamento, perché poi venni pagato. La storia dirà che sarei stato pagato in 3 tranche. E quando è cominciato però il primo pagamento con 19 mesi di ritardo, oramai la frittata era fatta.
Ah, caspita.
Sì, sì. E allora tutta questa pappardella, come la si potrebbe dire, per dire che in realtà, molto onestamente con mio padre, gli dissi che il mercato era talmente cambiato che è vero che io ho chiuso per colpa di un incidente, ma niente mi vieta di pensare che se avessi continuato, poiché avevamo le librerie più belle ma anche le più costose, no? Dal punto di vista degli affitti e anche dal punto di vista del personale, avevamo dei costi enormi. E sarebbe stato più facile dire con una singola libreria, no? Allora magari si sarebbe potuto fare un'operazione di riduzione dei costi, ma 3 librerie così staccate presupponevano comunque dei costi che non potevi contenere, no? O non più di tanto. E quindi mi ricordo che dissi a mio padre: papà, stai sereno, perché forse, anche se abbiamo chiuso per colpa di un incidente, abbiamo semplicemente anticipato i tempi. Sì.
Certo, sì, perché sì. Il mercato ormai è completamente cambiato.
Quindi, per risponderti, alla fine, quello che è stata vista allora, quella che sembrava una clamorosa sventura, forse è stato in realtà quasi un colpo di fortuna, mi verrebbe da dire, no?
Certo.
Cioè un modo per togliersi immediatamente dalla testa l'idea di continuare un viaggio su una barca che aveva una falla e che stava prendendo acqua, e sarebbe stata solo una questione di tempo. Il viaggio non sarebbe terminato.
No, quanta speranza date ai falliti?
È capitato, io ti posso dire, è molto divertente questa riflessione, no? Perché presuppone, tante volte uno dice: ma che strano mestiere, no? Cioè, devi riuscire a far capire a una persona che apparentemente questo lavoro, no, di cui tra l'altro io sono semplicemente un dipendente,
sì,
no? Quindi voglio dire, ma il mio proprietario non si deve vergognare di nulla, perché no. Il mio proprietario, per esempio, interviene quando oramai il fatto è accaduto, no? Quindi lui è un'opportunità. Io ribadisco, in un sistema più definito, trasparente, qualsiasi fallito può solo giovarsi dell'idea che a partecipare al proprio fallimento, no, alla gara stabilita dal tribunale, partecipino più persone possibili. È chiaro che si creano le maggiori speranze e opportunità di crescita del valore nominale del fallimento.
Ma io ho assistito, per dire la verità, nella mia ignoranza totale, a una sola asta in vita mia, un'asta d'oro, di vendita di piccoli oggettini d'oro, eccetera, anzi anche penosa, perché naturalmente madri di famiglia si privavano anche della fede. Ci sono dei periodi storici che lo confermano, no? Molti orafi appetivano a determinati lotti, ma era evidente che si mettevano d'accordo alla grande fra di loro. Ecco, questa opportunità che loro si prendono in più è una cosa che potete fare anche voi, o che invece rimanete chiusi nella vostra professionalità, fate la vostra offerta e via?
Allora, io non partecipo fisicamente alle gare, no?
Certo.
Quindi non posso parlare in questo senso, però posso dirti quello che credo, e posso dirti che per esperienza so che esistono delle situazioni in cui arrivano diversi partecipanti e, a fronte di un rischio che un'asta si alzi molto, viene detto da parte di quello che si aggiudicherà agli altri partecipanti di dire: non partecipate, ritiratevi. Vi offro in cambio una quota simbolica, oppure alla prossima gara sarò io a ritirarmi, no?
Ci sono accordi.
Questa cosa esiste.
Esiste.
No, è inutile dire che non esiste. Esiste. Per esempio a Trieste, che il tribunale è pieno ogni domenica, no, di aste immobiliari, no? Io vuol dire, ho sentito più di una voce che mi porta a credere, no? Ne senti una, ne senti 10, ma quanto ne senti 100, cominci a credere che sia vero.
Sì.
No? Che ci sia, come dire, un sistema che fa sì che a volte partecipino delle persone le quali in realtà poi, come dire, ci sia un numero di ristretto di persone che si mettono in un certo qual modo d'accordo, no?
Ecco, appunto.
Ma questo è il mondo, purtroppo.
Questo è il mondo, sì. Quindi la vostra partecipazione alle aste non è molto diversa da quella di qualsiasi piccola asta.
Mi sento di dire che è diversa solo per un motivo, che il mio proprietario, per decisione personale, non vuole partecipare ad aste immobiliari, solo merceologiche. Una volta gli ho chiesto le ragioni e mi ha risposto che una casa, ad esempio, è un valore, come dire, è un valore affettivo, no? Che è qualcosa che non puoi misurare con il denaro, no? E andare a prendersi qualcosa che è legato al passato di una persona non se la sente di farlo. No? E allora mi viene da dire che forse nel settore merceologico tutti questi giochetti forse vengono meno.
Ecco.
Non dico che non esistano, posso immaginare che ci siano in una certa misura anche lì, ma non in quella scandalosa misura che forse sono riscontrabili nei fallimenti immobiliari.
Immobiliari. Ci sono tanti naturalmente i problemi e gli argomenti attinenti appunto alla vendita fallimentare, incluso quello dello stoccaggio. Dovete liberare evidentemente capannoni e per evidentemente portare la merce da altre parti.
E devi pensare che nelle gare il curatore fallimentare stabilisce ovviamente il valore una volta, ma nel contratto iniziale di partecipazione alla gara c'è anche stabilito in quanto tempo effettivamente si deve portare via la merce. I tempi possono variare, ma generalmente sono abbastanza ristretti, a volte addirittura 15 giorni.
Ecco.
Ma perché questo? Perché tante volte il fallimento non compete solo appunto della merce che è stoccata dentro un immobile. A volte il fallimento coinvolge lo stesso immobile e l'interesse del curatore è liberare l'immobile al più presto per rivenderlo o affittarlo.
Certo che però se poi la merce non viene proposta e venduta in tempi abbastanza ristretti, questa occupa spazio e vi può rallentare la vostra partecipazione in altre aste.
Sì,
perché non avete spazio.
Sì, certamente, perché chiaramente noi portiamo via la merce, la portiamo in altre logistiche. Però è chiaro effettivamente questo, no? Cioè a volte a seconda dei settori merceologici, nell'abbigliamento possono essere tempi molto veloci, nell'arco di 2 mesi per esempio, no? La vendita dal fallimento a un nuovo acquirente.
Sì.
Mentre invece può capitare che ci siano dei settori magari specifici, complessi, no? Che richiedono un'attenzione maniacale, ecco lì allora a volte può addirittura succedere che tu non vendi questo lotto che ti sei aggiudicato anche per un anno e mezzo.
Quindi
devi avere in quel senso spazio e anche la forza economica di poter resistere.
Certo.
Quindi
certo.
Sono tutti aspetti interessanti, sì.
Ma insomma si procede sul filo del rasoio, no? Un pochino anche.
Non ci si può improvvisare.
No.
Questo è sicuro.
Questo no. Le basi d'asta sono decise dal tribunale.
Sì.
Ecco, decisamente, evidentemente anche da un gruppo di competenti.
Sì, probabilmente a volte il tribunale si avvale di periti, no? È normale che sia così.
Certo. Qual è la tua vita?
Ma la mia vita è curiosa.
In eterno movimento.
No, la mia vita è sempre in movimento perché io sono in giro per l'Italia.
Certo.
Spesso in logistiche molto, molto così, in paesini, no? Perché... questo è l'aspetto curioso, no? Molti capannoni, per esempio qualche anno fa ci occupammo di scarpe, no? Come genere merceologico, ed erano stipati in provincia di Brescia, no? in un paesino comunque a circa 25-30 chilometri, no? Ovviamente prendere in affitto quei luoghi, no? o comprare un capannone in quei luoghi ha un valore completamente diverso rispetto a comprarli a Brescia, proprio a Brescia centro, insomma,
certo.
O Brescia zona industriale, no?
Certo.
E quello fa tutta la differenza. Dal punto di vista della mia vita posso dirti che a volte io la vedo tutto questo come una grande opportunità, no? Perché basta avere la curiosità di prendere una mappa, fare una specie di compasso e ti accorgi che di quei paesini nell'arco di 30-40 chilometri ci sono cose meravigliose da vedere. In fin dei conti l'Italia è tutta bella, no?
Certo.
Il 70% del patrimonio culturale, no?
Mondiale.
Artistico e tutto quel che vogliamo è qui, no?
Certo.
E che noi oramai, come posso dirti, no?
Andiamo nei grandi centri, questo è un dato di fatto, sì. Mentre tu hai l'opportunità di espanderti nelle campagne più campagne,
sì,
anche,
sì, sì.
No?
Sì, sì.
O nelle montagne più,
sì,
montagne, quello magari meno montagne.
Ma diciamo che, ecco, questo è un aspetto curioso, no? Io prima ero rinchiuso in libreria, no?
Sì.
E adesso, sì, invece posso dire che comincio a conoscere l'Italia come mai avrei potuto immaginare.
Bene, soprattutto mi pare che stai svolgendo un lavoro etico.
Per molti aspetti è vero,
sì.
Perché ribadisco, no? Il fatto solo di essere presenti potrà solo aiutare chi è caduto in disgrazia.
Certo.
No? Non lo salverà, diciamo, dalla sua situazione,
ma
certamente, insomma, facendo in questo caso menzione di quanto ti ho raccontato prima, no?
Certo.
Se i miei asset al posto di 106.000 euro, io avessi potuto sapere, immaginare che esisteva una situazione del genere, forse al giorno d'oggi potrebbero essere immaginabili come venduti a circa 500.000 di euro.
Hai visto? Quindi un quinto.
Prova a immaginare per il fallito e per tutti coloro che sono caduti, no? I fornitori,
certo,
no? C'è tutta una filiera dietro, no? Che avrebbe trovato a pagamento,
sì,
e che invece non lo ha trovato.
Visto. A Franco Zorzon grazie, perché ci apri sempre la mente e il mondo, perché è una realtà sommersa di cui si parla poco, anche per vergogna a volte, e si sbaglia. Perché in realtà più si riesce a condividere le proprie difficoltà e più si approfondiscono i modi per risolverlo o quantomeno per affrontarle in maniera diversa.
Grazie a voi.
Ciao, ciao Franco.
Ciao.
E ciao agli ascoltatori.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.